Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, voglio salutare tutti i nostri carissimi ascoltatori, assidui ascoltatori. Una buona giornata, un buon ascolto e rimanete con noi sino alla fine, parleremo di cose molto belle. Detto questo, vi dico che oggi non avremo una diretta telefonica, ma una diretta proprio in persona, ancora. Vi dico ancora perché è da un po' di tempo che i nostri ospiti sono qui presenti in studio. Questa persona arriva dal Ticino, quindi dalla Svizzera, è qui con noi, si chiama Sandro Ribi ed è un collaboratore di Operazione Esodo. E adesso potrete sentire la sua voce, una persona che ha in cuore questo ministero da un po' di tempo, ha in cuore Israele da più di 20 anni, e adesso parleremo un attimino di questa Operazione Esodo, il significato, che cos'è e come mai lui ha in cuore questo ministero. Allora, benvenuto Sandro, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Ok, e, come ho detto poco fa ai nostri carissimi ascoltatori, magari se tu volessi raccontare un attimino proprio il significato di Operazione Esodo, che è fondo d'emergenza, no? Ecco, spiega un pochettino tu tutto questo.
Allora, innanzitutto premetto, Operazione Esodo è un ministero che aiuta a riportare gli ebrei nella loro terra, che è stata promessa da Dio, ed è un ministero biblico perché è stato profetizzato dai profeti dell'Antico Testamento, ma è stato anche profetizzato in modo un po' più nascosto dal Nuovo Testamento.
Sì.
Però la domanda forse primaria è perché mi interesso di queste
cose. Hai a cuore
questo,
sì, sì.
Allora, soltanto brevemente un pochettino della mia storia. Ero studente all'Università di Zurigo, studente di matematica, e mi interessavano tutte quelle cose un po' profetiche così, Nostradamus e
sì,
così via.
Sì.
E c'era un gruppo di studenti che erano cristiani e davano in prestito dei libri. Uno di questi libri era intitolato Addio Terra, Ultimo Pianeta. E mi sono detto, questo qui parla di profezie bibliche. E così me lo sono preso in prestito e l'ho letto. È stato il primo passo per avvicinarmi alla Bibbia. E lì mi sono reso conto di quanto la Bibbia sia precisa, nel senso che non è soltanto storia e poesia e insegnamenti. Sono profezie, è un libro che è farcito di profezie, è un libro che ha nelle profezie il suo sigillo di garanzia, perché delle persone ispirate direttamente da Dio, delle persone pronunciano delle cose che avverranno secoli dopo, addirittura millenni dopo.
Certo.
Per esempio, la morte di Gesù è stata profetizzata secoli prima che avvenisse, e addirittura Davide, prima ancora del tempo dei Romani, dunque siamo nel 1000 avanti Cristo, ha detto: mi hanno forato le mani e i piedi. E questa è una profezia di una crocifissione, e la crocifissione non c'era in quel tempo lì,
certo,
in cui Davide,
certo.
Senza contare tutte le altre profezie su Gesù, sulla
certo,
sua prima venuta,
certo.
E le profezie sui castighi di Israele, le profezie anche sulla restaurazione, dunque un sacco di profezie. A me entusiasma.
Avevi questa passione, però poi ti è venuta la passione di questo ministero per come aiutare gli ebrei a tornare nella loro terra promessa da Dio.
Sì.
Quindi com'è nato questo desiderio nel tuo cuore?
È nato forse così, perché prima c'è l'interesse, no? Guarda cosa sta succedendo.
Sì.
Allora, io non ho vissuto il 48 perché sono nato nel 51, 48 giorno della nascita dello Stato di Israele.
Certo.
E anche lì un profeta ha detto: si è mai sentita una cosa simile, che una nazione nasca in un sol giorno? Eppure è successo, ed è quando c'è stata la votazione delle allora Nazioni Unite, che hanno votato per la spartizione della Palestina a disposizione. Questo è quello che noi vediamo,
sì.
Ma dopo, che cosa c'entra direttamente con noi? Allora, da un lato, il Signore ci rivela la sua volontà, ma non ce la rivela solo perché possiamo avere soddisfare le nostre curiosità.
Certo, certo.
Lui vorrebbe coinvolgere i suoi figli. Mm. E questa qui è la cosa più eccezionale che c'è. È l'unico Dio che vuole coinvolgere i suoi figli nei suoi piani. I suoi piani per gli ultimi tempi sono prevalentemente due: terminare la predicazione del Vangelo a tutte le nazioni, tutti, anche gli arabi, anche i musulmani, e poi contemporaneamente raccogliere il suo popolo nella terra che gli ha promesso millenni fa. Perché terminare la predicazione del Vangelo nelle nazioni? Perché lui, Gesù, vuole che quando ritornerà, la gente che lui, che ha preso una decisione per seguirlo, per accettarlo nella propria vita, queste persone possano essere per sempre con lui. Dunque lui vuole che da ogni nazione, ogni tribù, ogni lingua ci siano delle persone. Lo vediamo nell'Apocalisse. Erano davanti al trono e lodavano Dio da tutte le lingue. Però l'altra cosa è che Gesù Gesù verrà sulla terra, ma non è che arriva al Vaticano o a Parigi o New York, ma arriva sul Monte degli Ulivi proprio di rimpetto a Gerusalemme. Lui arriverà a Gerusalemme praticamente e regnerà sulla terra da Gerusalemme. È per quello che c'è adesso nel Medio Oriente questo acuirsi di tensioni così grandi. Ecco, Dio vuole venire lì, vuole innanzitutto evangelizzare e riportare il suo popolo e vuole coinvolgere i suoi figli in queste operazioni.
Certo. Io ti faccio una domanda. Tu sei un collaboratore, no, di
sì.
Operazione Esodo. Abbiamo sentito, penso che tu forse prima non l'abbia detto, che insegni, vero?
Sì, insegno.
Ecco, magari un attimino così della tua vita racconta, perché così gli ascoltatori sappiano anche chi sta dall'altra parte,
ecco.
Il tempo che hai, così.
Va bene, sono un umano comune,
sì.
Nato in Ticino, però di genitori svizzeri tedeschi, dunque parlo il tedesco svizzero, e però tutte le scuole le ho fatte in Ticino, dunque l'italiano lo so meglio del tedesco.
Ecco.
E poi ho studiato matematica e questo mi ha permesso di insegnare nella scuola media, insegno
sì.
a Riva San Vitale, che non è lontano da Mendrisio, a pochi chilometri dal confine. Negli ultimi anni ho diminuito il mio
tempo di scuola, di insegnamento.
Esattamente,
diciamo.
Così avevo un po' più tempo per altre attività parallele,
sì.
Che sono quelle di interessarmi di cose bibliche e in questo momento anche di insegnare là dove mi viene aperta una porta, insegnare soprattutto su Israele, perché
su Israele.
Credo che il Signore mi ha toccato il cuore, mi ha messo
sì.
in cuore particolarmente questo tema.
Questo tema di Israele.
Qualcuno parla per esempio di famiglia, di evangelizzazione, di finanze, della formazione del carattere, e a me ha dato quella fetta lì del suo cuore,
di parlare di Israele,
sì.
Questa è la cosa che tu hai in cuore. Ma ascolta Sandro, le promesse fatte a Israele non sono state trasferite comunque alla Chiesa?
Ecco, questa è una buona domanda. Infatti all'inizio, calcoliamo l'inizio della Chiesa, erano tutti ebrei,
sì.
Tutti gli apostoli erano ebrei.
Sì.
La prima Chiesa era a Gerusalemme, se ne sono convertiti centinaia, migliaia. E poi è venuta una grave, diciamo, sciagura sopra Israele,
sì.
Perché avevano rifiutato il loro Messia,
certo.
Ed è stata preannunciata. E così gli ebrei si sono dispersi, hanno iniziato a predicare ai gentili già prima di questo, con l'Apostolo Paolo. Tanti gentili si sono convertiti. E poi, per una ragione, non so dire esattamente perché, questi gentili convertiti lentamente si sono distaccati dalle loro radici ebraiche, perché il Messia è ebreo, i patriarchi sono ebrei, gli scritti e i profeti sono ebrei. Dunque noi abbiamo la salvezza, addirittura c'è scritto nel Nuovo Testamento, la salvezza viene dai giudei. Eppure questa cosa è stata come eliminata. E così nel corso dei secoli l'allontanamento degli ebrei, oltre che la loro diaspora, il loro castigo, si diceva, soprattutto nei nostri ambienti, hanno ucciso Dio, dunque a loro le maledizioni. ma Dio gli ha dato un castigo che è stato severo, però non li ha rigettati, perché Dio è fedele. Questa è una delle cose più importanti della Bibbia. Quando Dio dà una promessa, la mantiene. Magari deve aspettare, magari ci sono tante cose che devono avvenire, tanti eventi che devono capitare ancora finché lui la possa compiere.
Certo.
Ma quando Dio ha dato la sua promessa, quando Dio dice ad Abramo, gli dice: io voglio benedire tutta la terra tramite te. Lui l'ha già fatto, ma lo vuole fare ancora di più. Ha detto: questa terra io la darò a te, ai tuoi figli, ai tuoi discendenti, per sempre. Ma allora o mente e la terra non gli appartiene per sempre, oppure ha detto la verità, io propendo per la verità.
Per la verità, certo. E, diciamo, ti faccio una domanda così extra, poi ti voglio chiedere una cosa ancora molto importante. Ti porta via molto tempo questo ministero?
Direttamente, diciamo, lavorare per Operazione Esodo mi porta via, ma non tanto tempo al momento. Quello che piuttosto faccio è, mi interessa tremendamente studiare la Bibbia su tutti i temi, e anche Israele, perché Israele è stato trascurato.
Sì, certo. Quindi nel momento in cui ci fossero delle persone, ci sono tante persone in ascolto, ma delle persone in ascolto interessate magari a doverti invitare nella loro chiesa, nella loro zona, tramite noi, se loro ci danno questa informazione, sarebbe possibile, oppure questo magari è solo in un determinato periodo dell'anno, perché tu ovviamente insegnando, non so.
Dunque, sì, è possibile. L'ho già fatto diverse volte. È chiaro che gli insegnanti hanno certi periodi di vacanze, dunque è più facile lì. Sono stato a Milano però è vicino, dunque lì si può fare quasi in qualsiasi giorno. Sono stato in Sardegna, lì ho dovuto prendere diversi giorni, ma questo è possibile perché il mio orario è relativamente compatto, e poi evidentemente durante i periodi di vacanza in estate o così è
più
possibile.
Ecco, questo, così se ci sono delle persone in ascolto ovviamente che avessero in cuore di avere una serata che tu possa ovviamente portare, siccome io sono stata presente nella serata che tu sei venuto a Cantù ed è stato veramente molto bello, interessante, anche il video che abbiamo visto. E quando ci sono delle cose così, uno dice dovrebbero vederlo tutti, ecco.
Sì.
È stato veramente molto molto bello, soprattutto vedere questa marea di gente, no? Che cerca di tornare alla loro terra. È stato veramente qualcosa che ci ha toccato molto nel cuore, questo.
Sì. Quello che tocca di più nel cuore è che noi vediamo davanti ai nostri occhi delle profezie che si compiono.
Che si compiono, sì.
Addirittura gli ebrei ne sono consapevoli, anche se alcuni, perché gli ebrei ce ne sono da atei ad agnostici, a ortodossi, a ultraortodossi. Dunque c'è uno spettro molto molto ampio.
Certo.
Però si rendono conto che c'è qualcosa di particolare.
Certo.
E ho sentito un rabbino che diceva, menzionava una profezia di Isaia che diceva: chi sono questi che volano come delle nuvole, che volano come dei colombi che ritornano alle loro colombaie? E poi lui ha detto: siamo noi.
Sì.
Perché tornano da tutte le nazioni, anche con gli aerei.
Certo.
E gli stessi profeti dicono che ritorneranno con le navi di Tarsis.
Sì.
E quello che dicono anche, che è interessante, è che i gentili li aiuteranno. Dice: li andranno a cercare.
Sì.
Ma questo qui non perché Israele è particolarmente glorioso, no,
certo,
perché Dio sta compiendo la sua parola.
Sì.
Perché in fondo la questione non si tratta di Israele o della Chiesa o di me o di qualsiasi persona in particolare, ma si tratta di Dio, della sua fedeltà, della veracità di tutto quello che lui ha detto.
Certo.
E questa è la cosa più eccezionale.
Certo.
È Dio che compie le sue opere.
Sì. Sono le 11:22, vogliamo parlare un attimino anche del Nuovo Testamento, cioè sempre riguardo a Israele, magari. Ecco, vediamo un attimino che cosa ci dice a riguardo.
Il Nuovo Testamento, tante persone dicono, prima di tutto dicono sono due dei diversi, l'Antico Testamento, il Dio severo, il Dio che fa guerre,
burbero.
Esattamente, e il Dio che giudica, e il Nuovo Testamento il Dio misericordioso,
sì.
Il Dio buono,
sì.
No? Quell'ebreo che è andato da Gesù ha detto, maestro buono, che cosa devo fare? No?
Sì.
Ma noi abbiamo un'immagine sbagliata, Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno.
Certo.
E Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E quello che lui pensa nell'Antico Testamento lo pensa anche nel Nuovo. È chiaro che i momenti storici sono diversi.
Certo, sono diversi.
Ci sono diverse situazioni, ci sono dei momenti critici nella storia. C'è la vocazione, per esempio, di Abramo, quello è un momento particolare. C'è la venuta del Messia, quello è un momento c'è il ritorno del Messia, ma questi qui sono tutti menzionati nell'Antico e nel Nuovo Testamento.
Certo.
La severità di Dio è menzionata nell'Antico e nel Nuovo. Mm-hmm. Se voi pensate alla severità di Gesù,
sì.
Quando prendeva le fruste nel Tempio, oppure la severità nella prima Chiesa, quando Anania e Saffira sono rimasti
certo.
Morti stecchiti per
sì.
Una piccola bugia,
certo.
Piccola.
Sì, sì.
Oppure la severità di Dio nei giudizi dell'Apocalisse. Dunque Dio è severo dalla Genesi all'Apocalisse.
Certo.
Oppure Dio è misericordioso dalla Genesi all'Apocalisse.
Certo.
Era severo con Adamo, ma ha avuto misericordia, l'ha vestito, non l'ha castigato facendolo morire sul colpo, no?
Certo.
L'ha benedetto lo stesso.
Certo, certo.
E così anche nel Nuovo Testamento. Però che cosa dice il Nuovo Testamento in particolare?
Mm-hmm.
Gesù dice, neppure uno iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Che cosa vuol dire con questo? La legge era quello che loro avevano, gli scritti di Mosè. E gli scritti di Mosè parlano delle maledizioni che cadono su Gerusalemme, sugli ebrei, quando loro si ribelleranno a Dio, e delle benedizioni che Dio gli darà comunque alla fine, quando li raccoglierà da tutte le nazioni.
Sì, sì.
E Gesù dice neppure una virgola passerà che non si compia pienamente, eh? Niente.
Certo, certo, certo.
E poi abbiamo, quando è nato Gesù ancora, cos'era? Il suo titolo principale era Re dei Giudei, che è menzionato X volte nel Nuovo Testamento.
Mm-hmm.
Dov'è il Re dei Giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. È il Re dei Giudei. Il Rabbino di Nazareth è il Re dei Giudei. E lo rimane. Un altro passaggio dice negli Atti degli Apostoli, io ne dico solo alcuni perché...
Sì, 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 certo, certo.
Ce n'è di più.
Certo.
Negli Atti degli Apostoli dice, menziona un profeta dell'Antico Testamento e dice, io ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che è caduta, restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi. Dunque, Dio dice nel Nuovo Testamento che restaurerà le rovine della casa di Davide che è caduta.
Mm-hmm.
E poi tanti dicono, per esempio, che l'Apostolo Paolo era di tendenze antisemite, ma questa qui è una fandonia madornale. Perché lui dice nella lettera ai Romani, ci sono due capitoli interi dedicati alla questione di Israele, dice, fratelli, e lui è ispirato dallo Spirito di Dio, eh? Lo Spirito eterno mm-hmm. di Dio ispirano Saulo di Tarso per dire queste cose ai credenti di Roma. Fratelli, io non voglio che ignoriate questo mistero, perché non voglio che siate presuntuosi, cioè che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale. Israele è stato come indurito, parziale,
certo,
perché
certo.
In tutti i secoli ci sono stati dei credenti ebrei che hanno riconosciuto Gesù, Yeshua, il Messia.
Certo.
Però questo indurimento parziale durerà soltanto un tempo, durerà finché sarà entrata la pienezza dei gentili e poi tutto Israele sarà salvato, perché sta scritto il liberatore verrà da Sion, da Gerusalemme. E rimuoverà l'empietà da Giacobbe. E questo qui, più forte di così, dunque
certo.
Dio vuole restaurare il suo popolo. L'ha preannunciato, l'ha riannunciato e lo sta per compiere davanti ai nostri occhi.
Certo, è vero questo. Infatti, come ho detto poco fa, l'immagine che abbiamo visto di questi di queste navi, ovviamente, di tutto questo popolo, che poi alla fine magari lo riprendiamo, questo, anche leggendo quei due versetti che ho preso un attimino dal tuo sito, che mi sembrano veramente molto, molto veritieri. Tutti i versetti della Bibbia sono veritieri, però ecco, da dover condividere, penso che sia molto importante, perché sono inerenti a quello che stiamo dicendo. Ora vogliamo ascoltare un brano musicale, siamo quasi alla metà del programma, dico quasi, sono le 11:28, ascoltiamo un brano e poi continueremo a parlare con Sandro Ribi di Operazione Esodo, proprio di questo ministero che lui ha in cuore per aiutare gli ebrei a tornare nella loro terra promessa da Dio. Quindi ascoltiamo il brano, a dopo.
Stai ascoltando?
CRC-FM.
Ed ora ecco che siamo ancora qui in studio con Sandro e continueremo a parlare di Operazione Esodo, continueremo a parlare proprio di questo ministero che lui ha nel cuore e vogliamo subito fare una domanda importante. Quali sono le radici del conflitto in Medio Oriente, Sandro? Se vuoi condividere con i nostri ascoltatori qualcosa di questo.
Sì, volentieri. Ecco, è strano perché una nazione grande, la metà della Svizzera, con i suoi 6 o 7 milioni di abitanti, continua ogni settimana a fare i titoli dei giornali.
Sì, a far parlare di sé.
Non è normale, perché il Burundi è grande come la Svizzera e avrà più o meno la stessa popolazione, ma mica fa i titoli dei giornali, e neanche la Svizzera, a parte qualche disastro, qualche fallimento.
Sì, sì.
Dunque è estremamente strano che questa piccola nazione faccia così tanti titoli.
Certo.
Perché? Innanzitutto dobbiamo ricordare che noi tutti, tutta l'umanità, ognuno di noi, le nazioni, ci troviamo in mezzo a un conflitto, in mezzo a un conflitto fra due forze. Da un lato c'è Dio che vuole compiere la sua opera e che vuole benedire, che vuole perdonare, e dall'altro lato c'è l'avversario o il nemico, chiamiamolo Satana, che vuole opporsi a questi disegni di Dio.
Certo.
Tutte le persone, tutte le nazioni sono in mezzo a questo conflitto. Noi prendiamo posizione per una parte o per l'altra. Se noi prendiamo posizione per l'indifferenza, allora vuol dire che siamo indifferenti a Dio, non ci interessa, siamo nell'altro campo. Allora tutta l'umanità si trova in mezzo a questo conflitto. Ma dove si concentra il conflitto? Il conflitto si concentra soprattutto in quelli che sono i suoi due piani per gli ultimi tempi. Da un lato l'evangelizzazione, dunque le conversioni in molte nazioni sono, se sono per esempio nazioni islamiche, sono proibite, e i cristiani, o diciamo le persone che cambiano religione, fra virgolette, o che credono, si mettono a credere in Dio e credono in Gesù e credono a quello che lui ha fatto, si trovano all'improvviso confrontati con enormi opposizioni. Quando c'era ancora il blocco comunista, diventare credenti lì significava perdere il posto di lavoro sovente, magari finire in prigione, e ancora adesso in diversi paesi comunisti, per esempio nella Corea del Nord, è forse in testa alla lista delle persecuzioni. Dunque il nemico si oppone all'opera di Dio. Però questa è l'opera nei cuori delle persone.
Certo.
L'altra opera che lui fa è la restaurazione di Israele. Dunque il nemico si oppone anche lì.
Certo.
Ed è per questo che si spiega come mai un così piccolo paese, grande come un'unghia, fa così tanto scalpore. Non è normale, non è razionale. Dio ha deciso, prima di tutto, di restaurare, di riportare la nazione di Israele a casa, nella sua terra che gli ha promesso, di restaurarla, e poi ha deciso di usare la nazione di Israele, gli ebrei, per mostrare la sua grandezza. Perché, lo ripeto, non si tratta che gli ebrei sono bravi, buoni, sono migliori degli altri. Si tratta che Dio ha dato una promessa e vuole mostrare la sua natura attraverso gli ebrei.
Certo.
Non solo attraverso gli ebrei, anche attraverso i cristiani. Nel Nuovo Testamento noi leggiamo voi siete una lettera di Cristo, voi siete la luce del mondo, siete il sale della terra, siete un profumo. Questo è rivolto a noi singolarmente. Se io lascio che Cristo abiti dentro di me, i miei vicini vedranno qualche cosa, magari qualcuno darà fastidio, ma qualcun altro verrà attratto. E Dio vuole mostrare la sua grandezza in modo nazionale, non individuale, anche nazionale alle nazioni, dunque a tutto il mondo, e allora lo fa in Israele.
In Israele.
Mostra la sua fedeltà, la sua onnipotenza. C'è per esempio scritto: nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo. Faccio un esempio, prendiamo l'Iran, nessuno nega quello che stanno preparando, stanno
certo.
preparando un'arma per annientare Israele.
Certo.
E se voi leggete il Salmo 83, parla esattamente delle stesse cose che sta facendo adesso Ahmadinejad. Ma l'altro profeta dice: nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo. Cosa vuol dire avrà successo? Riuscirà a distruggere Israele, riuscirà a fargli male,
certo.
ma non lo distruggerà, perché Dio è dietro a tutto questo e Dio pone un limite a ogni azione che va al di là di quello che lui permette contro il suo popolo.
Certo, certo, certo.
Ed è per questo che Israele è sempre nei media, ed è per questo che c'è un conflitto. Possiamo dire così, si tratta soprattutto in quel caso lì di un conflitto fra due dei, il Dio di Israele e il Dio dei suoi avversari, dei suoi vicini. E potete fare le vostre scommesse e puntare su chi volete. Io credo alle profezie, dunque...
Certo, certo. Quindi adesso avremo tutte le persone che scommetteranno. Dai, parliamo un attimino anche, Sandro, della Palestina, dei palestinesi. Ecco, se vogliamo dire qualcosa anche di loro un attimino, che oggi ti vogliamo proprio consumare qui in studio.
Questa è una cosa eccezionale. Allora, c'è il rischio che quando uno vede che Dio sta compiendo qualcosa con gli ebrei, che dice: ah, ma gli palestinesi, gli arabi, i musulmani, così via. Ma non è vero. Cioè, proprio stamattina ho sentito un passaggio biblico che diceva: io mi commuovo per Moab, che in Giordania, per la sua situazione. Dio si commuove. Questo è un passaggio d'altronde dell'Antico Testamento. Dio si commuove per le nazioni. Gesù si commuove per le nazioni. Dio non è un Dio impassibile, è un Dio che ha dei sentimenti, è un Dio che è anche viscerale al limite, addirittura Dio che piange. E poi già nell'Antico Testamento io leggo che Mosè, ispirato dallo Spirito Santo, ha scritto: egli ama i popoli. Cosa vuol dire i popoli? Non vuol dire solo gli ebrei, li ama anche gli ebrei evidentemente, ma ama anche I musulmani, ama gli arabi, ama i cinesi, ama gli americani del sud e del nord, ama i neozelandesi, tutto quanto.
Certo.
Egli ama i popoli.
I popoli.
E Giovanni lo dice ancora, dice: Dio ha tanto amato il mondo, non solo gli ebrei, ha amato tutte le nazioni, che ha dato il suo unigenito figlio. Dio ha dato quello che aveva di più caro perché ama il mondo. Perché il suo figlio non è morto solo per un popolo, ma è nato per tutti, tutti quelli che lo vogliono accettare.
Certo, certo.
E addirittura, ancora nell'Antico Testamento, non dica il figlio dello straniero che si è unito al Signore: l'Eterno mi ha escluso dal suo popolo. Il suo popolo è Israele. Vuol dire che quelli che sono palestinesi o arabi o musulmani, che accettano il Dio che ha creato i cieli e la terra, faranno parte in modo spirituale del suo popolo. E questo vale anche per noi. Anche se il suo popolo adesso è ancora a metà vivo e metà morto, diciamo pure così. Però Dio vuole fare, addirittura nuovamente nel Nuovo Testamento c'è scritto che Gesù ha battuto il muro di separazione. Che cosa? Il muro di separazione fra ebrei e gentili. Ma che cos'è che li unisce? È Gesù. Il fatto che lui è il Signore. Se voi sapete l'inglese, purtroppo in italiano non ci sono le traduzioni, in inglese ci sono storie, ma tante, di terroristi arabi, palestinesi o islamici che hanno conosciuto il Dio Yahweh della Bibbia, si sono convertiti e hanno ricevuto un amore per gli ebrei, ma non un'indifferenza poi per gli arabi o un odio. No, c'hanno l'amore per tutte e due, perché l'amore di Dio è rivolto a tutti, e se io lascio Dio dimorare nel mio cuore, ci sarà amore per la mia famiglia, amore per i miei nemici, amore per gli israeliani, amore per gli arabi.
Certo.
Perché Dio è un Dio d'amore, lui brama che noi siamo, che lo imitiamo, che gli lasciamo spazio per questo.
Certo.
E allora i palestinesi non sono esclusi dalle promesse di Dio, soltanto che Dio ha stabilito una terra da dare agli ebrei e non ha stabilito di cacciare i palestinesi, perché se voi leggete nuovamente addirittura nell'Antico Testamento, leggerete che Dio ha promesso di dare dei territori allo straniero che dimora fra di voi. Dunque ci saranno nuovamente le tribù di Israele sparse su tutta la terra che Dio gli ha promesso, e poi ci saranno anche degli stranieri che abiteranno dentro lì.
Certo.
Che non sono ebrei, che sono gentili, che possono essere arabi,
certo,
o cinesi o quello
cinesi,
che volete voi,
certo,
compresi i palestinesi.
Certo.
Vedi, è eccezionale.
Sì, sì, molto probabilmente, sai, la Bibbia la leggiamo il vecchio, il nuovo, l'antico, il nuovo, però il commentare, il parlare, il discuterla così, veramente a volte diciamo non l'ho letto in questo modo, non l'ho compreso in questo modo, è molto bello.
È vero, infatti quello che io ho imparato prima era che le promesse erano trasferite alla Chiesa,
certo,
e allora se io lo leggo così,
certo,
sorgi, risplendi,
certo,
per la Chiesa,
certo,
ma il profeta l'ha detto per Israele,
certo,
perché dice durante le tenebre sorgi, risplendi,
certo,
su di te risplende il Signore,
certo.
È chiaro che io posso essere partecipe di queste promesse, però guardiamo prima letteralmente a chi sono rivolte,
certo, certo,
ed è importante, perché sì, così vediamo dove sta il cuore di Dio.
Sì, sì.
Perché Dio ha dato, chiamiamolo così, non sono proprio delle preferenze, ma ha dato una priorità al suo popolo, ma è una priorità in due direzioni, una priorità di giudizio,
sì,
e una priorità di benedizione.
Certo.
Dunque l'appello per gli ebrei era di essere il suo popolo, ma il castigo sarà più grande,
certo,
ed è stato grande,
è stato
immane,
certo,
ma la benedizione è per il suo popolo, la benedizione arriverà prima per il suo popolo e poi per i gentili. Dunque il castigo non è che noi ne siamo esenti, il castigo gli ebrei lo prendono di più e la Chiesa lo prende di più, perché il giudizio ha da cominciare nella casa del Signore e poi fuori, perché noi sappiamo di più del Signore. Se io leggo la Bibbia, conosco meglio il Signore e sono più responsabile.
Certo.
Il Signore mi potrà benedire di più se io metto in pratica, ma mi dovrà correggere di più,
certo,
se io
trascuro. Certo, certo. E qualcosa su Gerusalemme, vogliamo dirlo?
È una cosa bellissima. Allora, innanzitutto, Gerusalemme, Dio l'ha scelta per dimorarvi. Nei tempi della costruzione del Tempio, alla fine, quando c'è stata l'inaugurazione, Dio dice: io ho scelto questo luogo per farvi dimorare il mio nome. E quando Dio dice il mio nome, e per gli ebrei questo è importante, loro rifiutano normalmente di dire Dio o l'Eterno,
certo,
o il Signore,
certo,
dicono il nome, ma nel nome di una persona e nel nome di Dio c'è una autorità, c'è dentro il suo carattere, c'è dentro la sua identità, c'è la sua paternità, c'è dentro la sua divinità, c'è dentro il suo giudizio. Dunque nel nome sono comprese tutte queste cose qui e ancora di più.
Certo.
E quando Dio dice io voglio farvi dimorare il mio nome, vuol dire che lui vuole dimorare per quel che è possibile sulla terra, perché non c'è una casa che lo possa contenere. Però la sua volontà è proprio lì a Gerusalemme, lui vuole dimorare, vuole governare. E Zaccaria dice che negli ultimi tempi, cioè quando lui sarà ritornato, le nazioni saliranno di anno in anno a Gerusalemme per celebrare la festa delle capanne in autunno. Perché? Perché Gerusalemme sarà abitata personalmente da Gesù che è tornato, e perché da lì uscirà la legge per le nazioni. Non solo la legge, noi pensiamo alla legge qualcosa di duro, ma la benedizione per le nazioni. Tutto uscirà da lì, sarà una cosa meravigliosa, ecco, non ci sono parole, ecco.
Certo,
non
certo.
Riusciamo a immaginare che certo. Gesù ritorni sulla terra.
Questo è vero. Queste cose, veramente molto bello ascoltare queste cose, perché ovviamente tutti quanti noi conosciamo i versetti, i passi biblici, no? Ma è proprio il risentire queste cose e ascoltare queste cose che ci riportano veramente a dire sì, è vero, io l'ho letto, è vero, è così, e voglio credere sempre di più che sia così. Questo è molto bello. Ascoltiamo il brano, a dopo.
Stai ascoltando
CRCFM.
E la chiamata della Chiesa, Sandro, quale sarà la chiamata della Chiesa?
La chiamata della Chiesa oggi è questa: ritornare a quello che il Signore ha detto, ritornare ai suoi piani. Dunque, un primo punto sarebbe quello di riconoscere che gli ebrei hanno un primato indipendentemente dal loro stato spirituale, perché Dio li ha scelti.
Certo.
E poi riconoscere le nostre colpe, perché io adesso parlo per la Svizzera.
Sì.
La Svizzera ha avuto dei tempi di persecuzione feroce contro gli ebrei, ha avuto dei tempi dove sono stati rigettati dalle frontiere ancora prima della Seconda Guerra Mondiale. Dunque soltanto in due villaggi potevano stare, e in nessun'altra città della Svizzera.
Sì, sì.
E durante la Seconda Guerra Mondiale, ben sapendo a che cosa andavano incontro, venivano rifiutati ai confini. Dunque sì. Venivano rigettati. E questo è del sangue che pesa sulle nostre mani.
Sì.
Sono delle colpe, e il sangue grida, dice la Bibbia. Allora la Chiesa deve riconoscere questo. Riconoscere il primato e riconoscere la gravità della propria colpa, perché Dio ha voluto castigare, ma non fuori di misura.
Certo.
E noi abbiamo esagerato la dose.
Certo.
Questa è la prima cosa: chiedere perdono, e dove possibile anche fisicamente agli ebrei.
Certo.
Dunque ufficialmente, però è chiaro, non ogni singolo lo può fare, magari un gruppo, una chiesa o così, no? Questo, e poi questo è per purificare il passato. Il sangue sarà coperto dal sangue di Gesù, che parla più forte e che è l'unico che è in grado di perdonare.
Certo.
E poi ci sono le altre cose attive che noi possiamo fare. Vi faccio un esempio.
Sì.
Non inorgoglirsi. Davanti alla priorità degli ebrei, Paolo dice: non inorgoglitevi. Allora, gli ebrei lì e io qua, non perché sono migliori, ma perché Dio li ha chiamati.
Certo,
E poi, per esempio, ancora più facile, questo era interiore,
sì,
di cuore,
sì, sì.
Più facile è confortare. Consolare. Il profeta dice: consolate il mio popolo, Isaia, no? Oppure il Salmo: tu ti leverai e avrai compassione, dice il salmista di Dio. E noi dobbiamo avere la stessa compassione. Noi vogliamo avere Dio che dimora dentro di noi, dobbiamo avere la stessa compassione come a Dio. Gesù piangeva,
sì,
su Gerusalemme,
certo.
E noi possiamo, magari non a tutti viene da piangere, però possiamo avere compassione degli ebrei. Adesso saranno attaccati da tutte le parti. Dunque, prendere posizione. E poi c'è una cosa molto interessante. È buono cercare il bene di Gerusalemme. E chi è interessato può scrivere a Elia un'email e può richiedere tutti i passaggi biblici.
Certo.
Ce n'è una barca. Rallegrarsi addirittura assieme, perché non è tutto triste, lacrime e confessione, ma rallegrarsi assieme. La festa delle capanne, che fanno adesso da diversi anni a Gerusalemme, in modo profetico, perché le nazioni andranno quando Gesù tornerà a Gerusalemme, la festa delle capanne chiama migliaia e migliaia di cristiani che si rallegrano assieme agli ebrei, proprio per il Signore,
certo,
per quello che Lui sta facendo.
Certo,
dunque il
certo.
Signore ci chiama a rallegrarci assieme.
Certo. Ascolta, Sandro, prima di chiederti Qual è il messaggio più importante per noi, no? Noi ci sentiamo il popolo di Dio. Vorrei che tu leggessi ai nostri ascoltatori questi due versetti che proprio hai nel tuo sito, che penso che siano proprio indicati.
Sì, sono dei versetti che toccano il lavoro che compie Operazione Esodo, che è soprattutto di cercare gli ebrei, andarli a cercare, aiutarli a ritornare, perché è una cosa biblica, il Signore l'ha comandato. E il primo si trova nel profeta Geremia, l'ha scritto nel VI secolo avanti Cristo, nel capitolo 31, ed è una proclamazione, dice: «Voi nazioni», Dio sta parlando alle nazioni e dice: «Voi nazioni, ascoltate la parola del Signore e proclamatela alle isole lontane e dite: colui che ha disperso Israele lo raccoglie e lo custodisce come fa il pastore con il suo gregge». Ripeto, Dio dice alle nazioni: colui che ha disperso Israele, è Dio che l'ha castigato e l'ha disperso, adesso lo raccoglie e lo custodisce come fa il pastore con il suo gregge. Dunque questa è una chiamata alle nazioni: vedere che Dio sta compiendo la sua parola,
certo.
Vedere che Dio è fedele, vedere che Dio è fedele con gli ebrei, ma allora sarà fedele anche in tutto il resto della sua,
certo,
parola, anche,
certo,
con me,
certo,
anche con le promesse che dà ciascuno di noi.
Certo.
E la seconda parola scritta viene dal profeta Ezechiele, più o meno nello stesso periodo, grosso modo, nel capitolo 28, e dice, di nuovo lo Spirito Santo che parla per bocca del profeta Ezechiele, così parla il Signore: quando io avrò raccolto la casa di Israele in mezzo ai popoli fra i quali essa è dispersa, io mi santificherò in loro davanti alle nazioni, ed essi abiteranno il loro paese che io ho dato al mio servo Giacobbe. Dio ritorna sulla sua promessa millenaria e dice: io mi santificherò ed essi abiteranno nel paese che io ho dato al mio,
certo,
servo Giacobbe.
Certo,
dunque questo,
certo,
si sta avverando.
Certo.
Che cosa vuol dire che io mi santificherò? Visto che sono tutti contro, vuol dire che in un modo o nell'altro Dio continuerà a proteggerlo, questo paese, questa nazione, e che farà dei prodigi. Quando è stato proclamato lo Stato di Israele, era nel 48, il giorno dopo gli eserciti arabi stavano attaccando. Dio l'ha protetto in tutte le guerre.
Certo.
E uno può anche dire: sono gli americani che le aiutano così. Parzialmente sarà anche quello, ma ci sono troppi arabi, troppo odio, troppa violenza, troppa menzogna contro di loro. È Dio che mette la sua mano e lascia soltanto, permette solo una certa misura.
Certo, certo. Ok, noi abbiamo ancora un paio di minuti. Vuoi dire, Sandro, allora, qual è il messaggio più importante per ognuno di noi oggi?
Io penso che quello che abbiamo sentito sulle profezie e quello che Dio sta compiendo ci possono soltanto far ammirare la fedeltà di Dio. E se Dio è fedele, dopo tanti secoli, con tutto quello che è successo, allora Dio sarà fedele anche in me. Se io ho delle difficoltà, per esempio, non lo so, io finanziare, di famiglia, così, ma se io cerco il Signore mi aiuterà. Se io lo cerco con tutto il cuore, Lui si fa trovare e Lui interviene in ogni mia situazione. Questo è, diciamo, la messa in pratica personale, ma poi c'è anche la messa in pratica, diciamo, per altre cose. Io posso dire: Signore, voglio entrare nei tuoi disegni, voglio entrare nei tuoi piani, per la mia famiglia certamente, ma anche più in là, per l'evangelizzazione, oppure per gli ebrei, o quello che tu mi metti a cuore. Magari uno è semplicemente un tipografo, allora dà le sue capacità per il Signore, oppure un altro è capace solo di andare in macchina e dà le sue capacità, trasporterà, non so, qualcosa, qualcuno.
Certo.
Il Signore ci chiama e ci vuole coinvolgere, e quello che è appassionante è che il Signore è personale. Come Gesù noi lo dobbiamo accettare in modo personale nella nostra vita, così che Lui possa poi operare dentro di noi, attraverso di noi, per benedire altre persone. Certo. In quel modo noi siamo benedetti e il suo profumo, la sua conoscenza va fuori nella famiglia, sul luogo di lavoro, verso gli ebrei, verso gli arabi, va fuori, ma è Dio che opera dentro di noi, attraverso di noi. Vogliamo lasciarlo fare, ricordiamoci, lui è fedele, qualsiasi sia la mia situazione. Pensate agli ebrei, ne hanno visti di cotte e di crude, perseguità, eppure qui adesso, quando il tempo è giunto, lui ha deciso, adesso porto a compimento il mio piano, e lo sta facendo in questo momento. Io lo lodo per questo, è eccezionale.
Amen. Allora, noi siamo arrivati ai saluti.
Sì.
Ai saluti, ti lascio salutare per primo i nostri ascoltatori.
Va bene, vi ringrazio per il tempo che avete preso, vi benedico nel nome di Gesù. Gesù, il re dei giudei, Gesù, il messia degli ebrei, Gesù, il rabbino di Nazaret, il figlio di Davide, sono alcuni dei suoi titoli, ma anche il nostro amico quando noi gli abbiamo aperto la porta del nostro cuore. Siate benedetti nel nome del rabbino di Nazaret.
Grazie Sandro, grazie per essere stato qui con noi. Anch'io voglio salutare tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi in questo tempo. Vi auguro una bellissima settimana. Un abbraccio a tutti, a mercoledì, ciao.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.